Sì, grazie professor Curcio per questo invito. Dunque, io vorrei toccare sinteticamente due argomenti. Innanzitutto provare un po' a ricomporre quello che è il quadro normativo che recentemente si è delineato intorno al tema della, diciamo, della standardizzazione delle procedure di gara. E come vedremo ci sono interventi normativi che a più livelli e su più settori stanno effettivamente rafforzando sempre di più questo processo di convergenza ad una forte standardizzazione dei processi di procurement. E poi vorrei illustrarvi brevemente quelle che sono le attività che l'autorità sta portando avanti nel tema della regolazione dei contratti pubblici, sia con riferimento al settore della gestione e della valorizzazione dei patrimoni pubblici, sia con riferimento a tutta una serie di altri settori. Dunque, in realtà, dopo aver avviato, consolidato e rafforzato il sistema delle centrali di committenza a livello centrale e nazionale, il legislatore nel tempo ha, come dire, introdotto una serie di misure e di strumenti che, diciamo, vanno sempre di più nell'ottica di standardizzare, di aggregare, di semplificare i processi e le procedure di acquisto pubblico. Quindi, accanto a questo processo, come dire, di implementazione e rafforzamento delle centrali di committenza, che naturalmente hanno il compito di aggregare e standardizzare la domanda, il legislatore ha introdotto una serie di nuovi strumenti, come sappiamo i bandi tipo e le linee guida, cause tassative di esclusione, questa è una competenza che il legislatore ha affidato all'autorità e qui l'obiettivo e il compito è naturalmente quello di portare avanti un processo di standardizzazione della documentazione di gara e fare in modo che soprattutto su determinati aspetti del procedimento di gara si possa effettivamente pervenire ad una omogeneizzazione dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni. Quindi bandi tipo e cause tassative di esclusione, il documento di gara unico europeo, ecco qui siamo in tema di direttiva appalti, il documento di gara unico europeo altro non è che un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione. Dovrebbe essere un documento standard, lo prevede la stessa direttiva che prevede appunto che venga elaborato un formulario di questa autodichiarazione, per cui si dovrebbe avere attendere un, come dire, un modello unico e quindi anche qui un documento standard di ausilio per gli operatori. E poi recentemente ci sono due interventi molto importanti. Scusate. Due importanti interventi contenuti nel DL 66 per quanto riguarda i prezzi di riferimento ai soggetti aggregatori, che qui, diciamo, la standardizzazione entra in un'angolazione un po' diversa. Con i prezzi di riferimento sostanzialmente sappiamo che è una competenza che già nel 2011 è stata affidata all'autorità con riferimento al settore della sanità. Il decreto legge 66 estende questa competenza per quanto riguarda i prezzi in tutti gli altri settori, quindi non sanitari. Qui l'obiettivo del legislatore è quello naturalmente di contenere la spesa per beni e servizi, almeno di taluni beni e servizi, e anche quello di evitare naturalmente che sullo stesso prodotto, sullo stesso bene, le amministrazioni poi alla fine paghino prezzi molto diversi. Quindi qui la standardizzazione entra in termini di omogeneizzazione e armonizzazione di quelli che possono essere i prezzi massimi che le amministrazioni dovranno pagare per determinati beni e servizi a parità di tutta una serie di condizioni. Quindi anche questo elemento del prezzo concorre, del prezzo di riferimento, concorre fortemente alla standardizzazione, seppure da un'angolazione diversa. Un'altra angolazione diversa, che però torna con il tema delle centrali di committenza, è questo dei soggetti aggregatori. Anche qui nuovamente c'è l'esigenza di ridurre, semplificare il quadro dei soggetti che espletano procedure di gara pubbliche, e quindi c'è una previsione normativa che tende a ridurre questo, diciamo, questo numero, e naturalmente la conseguenza è che la riduzione di questo numero comporterà un'ulteriore aggregazione della domanda, un ulteriore processo di standardizzazione delle, diciamo, delle procedure. Quindi è evidente che in un certo senso il sistema, sia a livello nazionale che comunitario, sente molto l'esigenza di armonizzare, evitare che sulla stessa, diciamo, questione, sugli stessi problemi, che magari hanno un'unica soluzione, le amministrazioni possano comportarsi in modo molto diverso, creando quindi disorientamenti e incertezze per il mercato. Naturalmente in questo contesto l'autorità è chiamata a svolgere la sua parte, perché ha il compito di elaborare i bandi tipo, ha il compito di elaborare i prezzi di riferimento, ha il compito, attraverso tutta una serie di strumenti, atti di segnalazione, ne parlava prima il dottor Candia, questo qui sulla direttiva europea che è estremamente importante, atti di segnalazione, bandi tipo, linee guida che possano essere di ausilio, di supporto per le amministrazioni e per gli operatori nella gestione delle procedure di acquisto. E in questo contesto l'autorità sta portando avanti tutta una serie di iniziative, quelle più direttamente collegate al tema, al settore della valorizzazione della gestione del patrimonio pubblico, sono innanzitutto il primo bando tipo che l'autorità ha emanato, che è quello sui servizi di pulizia, è stato adottato nel mese di febbraio scorso. Come noto, è uno strumento che si presenta sotto la forma di disciplinare di gara, che regolamenta la procedura aperta per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria e prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. È sicuramente uno strumento importante perché ha carattere cogente, però al suo interno, l'autorità ha cercato di bilanciare in modo adeguato, da un lato, l'esigenza di standardizzare tutta una serie di clausole e aspetti che naturalmente sono assolutamente trasversali per tutti gli appalti di servizi di pulizia, lasciando al tempo stesso un adeguato margine di flessibilità per le amministrazioni attraverso una serie di parti facoltative, una serie di soluzioni alternative che possono essere liberamente scelte dalle singole amministrazioni. Nel bando tipo sono poi in realtà affrontati tantissimi argomenti, qui ne ho elencati solo qualcuno: i limiti e i confini del soccorso istruttorio, ne parlava prima il collega Candia, cioè fino a che punto è possibile attualmente ricorrere a questo strumento. Naturalmente il recepimento delle direttive è una grande occasione per estendere ulteriormente il confine, appunto, di questo strumento, cercando di preservare il più possibile le offerte in gara. Altro aspetto che è stato evidenziato è l'attenzione alla definizione puntuale dell'oggetto del contratto, che è fondamentale sia per definire i requisiti di partecipazione sia per permettere ai concorrenti di formulare le offerte corrette in gara. E poi naturalmente una grande attenzione alla qualità del servizio, quindi attraverso l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e attraverso l'indicazione che l'autorità ha dato di una serie di criteri, benché a titolo semplificativo, che possono essere inseriti nel disciplinare per premiare la qualità del servizio. Sempre in tema, di patrimoni pubblici, stiamo seguendo l'attività, finalizzando l'attività di elaborazione dei bandi tipo nel settore dei lavori, e questa attività, che dovrebbe in tempi brevi condurre all'adozione di alcuni bandi tipo, naturalmente avviene in parallelo con l'evoluzione della normativa sul sistema di qualificazione che, come sappiamo, l'anno scorso è stato messo in discussione da una famosa sentenza del Consiglio di Stato. Per cui in tema di bandi tipo stiamo appunto finalizzando quello sui lavori pubblici. Poi stiamo per finalizzare anche delle linee guida operative in tema di servizi di manutenzione, e qui anche grazie al contributo di Patrimoni Pianet siamo riusciti, la speranza è quella, anche grazie poi ai futuri contributi che ci saranno dalla consultazione, abbiamo cominciato a chiarire una serie di aspetti che sono critici in questo settore, qui ne cito qualcuno: come distinguere tra servizi e lavori, come inquadrare le tipologie di manutenzione. Ci sono tantissime tipologie di manutenzione: programmata, predittiva, guasto, quindi c'è una, anche le prassi di acquisto sono molto diverse su questo settore, per cui già inquadrare un po' le tipologie è di aiuto alle amministrazioni. L'importanza fondamentale della costruzione e la gestione dell'anagrafica tecnica e della conseguente costruzione di un patrimonio informativo che poi deve essere messo a disposizione dei concorrenti per formulare delle offerte in un settore così complesso. L'analisi del mercato e quindi capire quando prevedere servizi integrati, quando invece separare i servizi. Criteri di aggiudicazione per premiare la qualità delle prestazioni, anche qui è fondamentale assolutamente la qualità e l'organizzazione del servizio. Altri settori sui quali sta intervenendo l'autorità, naturalmente, come vedete, i servizi effettivamente sono il comparto che più ha necessità di essere regolato attraverso strumenti, e quindi stiamo intervenendo sui servizi di ingegneria e di architettura. Qui uno dei temi fondamentali è ad esempio l'apertura del mercato ai giovani professionisti, ai piccoli studi, anche alla luce delle nuove disposizioni delle direttive europee. Stiamo rivedendo le linee guida sulla finanza di progetto, anche qui tenendo conto di una serie di evoluzioni normative. Stiamo affrontando due settori molto delicati: i servizi assicurativi, in cui c'è un fenomeno molto diffuso di gare deserte o gare in cui si presenta una sola offerta, quindi attraverso il tavolo tecnico che abbiamo costituito stiamo cercando di capire quali sono gli strumenti che possono portare a superare questo fenomeno. E nuovamente qui rientra il problema comune a tutti i settori delle informazioni che devono obbligatoriamente stare nella documentazione di gara, in assenza delle quali i concorrenti non solo non riescono a fare offerte, ma non vengono proprio alle procedure. E poi un altro settore importante, quello dei servizi postali, che è stato recentemente aperto alla concorrenza, e quindi ci sono nuovi operatori che si affacciano sul mercato, e quindi c'è la necessità di garantire che effettivamente ci sia una effettiva concorrenza con tutti i nuovi operatori del settore. Quindi questo è un po' il quadro delle attività che sta svolgendo l'autorità. Naturalmente l'invito, come sempre, è quello a tutti quanti, stazioni appaltanti e operatori, a segnalare all'autorità contesti, ambiti in cui si ritiene che l'autorità possa intervenire per dare un contributo, per chiarire o per superare determinate criticità. Grazie per l'attenzione. Grazie.